Anch'io vi saluto di cuore nel nome prezioso del Signore. Vi do il benvenuto a voi tutti, da vicino e lontano. Ci rallegra che l'inverno non vi ha fermati, che siete venuti per ascoltare la parola di Dio. Sentitevi bene, sentitevi a casa, specialmente quelli che sono nuovi. Posso chiedere chi è qui per la prima volta? Alzate la mano. Chi è qui per la prima volta qui? Lì a sinistra. 1, 2, 3, 5, 6. Siate benvenuti. 7. Sia lodato il nostro Signore. Salutiamo tutti quelli che adesso vedono e ascoltano. Abbiamo anche saluti da tanti fratelli, da tanti paesi. Il fratello John da Bucarest dà i saluti. Il fratello Graf dalla Svizzera. Il fratello Pie dal Congo. I fratelli dal Sud America. Poi dall'Atlanta, Georgia, dal Canada, da Montreal, il fratello Wallström dalla Danimarca, il fratello Daniele da Cape Town, da Kapstadt, il fratello Mottica da Johannesburg, e fratelli che sono nei diversi paesi, lasciano i saluti. Il nostro fratello Idonin da Marsiglia, da Orléans, ha portato i saluti dalla Cina. Siamo stati invitati di andare lì il più presto possibile. Dio ha aperto delle porte in chiesa pentecostale. Siamo riconoscenti anche per tutti i fratelli che sono qui, il fratello Gilbert da Parigi, il fratello Cuffa, il fratello Leonard da Bruxelles, tutti i fratelli che servono nella parola. Dio vi benedica. I nostri fratelli dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dall'Austria, Francia, Svizzera, da tutta l'Europa, Dio, il Signore sia con noi tutti, ci benedica, si riveli a noi e ci conduca conducano davanti ai nostri occhi, in quel tempo ci faccia notare in quale tempo viviamo, quello che è importante. Ho alcune informazioni da dire, questo voglio dirlo brevemente, per mostrarci come le religioni e le culture si uniscono, come la pace e il processo di pace prende forma. Qui dal Vaticano una notizia: il cardinale Sittigluft ...1500 anni di separazione e delle differenze basta tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa dell'Est. Vediamo come queste cose prendono. Laura Bush commenta quando va dal Papa con le parole: come grande privilegio ho avuto l'opportunità di poterlo salutare. La parola che lei dice, la sua santità, non lo voglio dire. Poi abbiamo visto quelli che sono stati stabiliti, saranno stabiliti il 24 marzo, e che cosa è scritto qui, nero su bianco, il cardinale Levada sarà il primo che sarà consacrato, un uomo della California, proveniente dal Sud America, e ha tutte le opportunità di diventare il prossimo Papa. E poi ancora brevemente, dal Vaticano la notizia, il Concilio Vaticano II insegna, adesso state attenti, la Chiesa di Cristo è la Chiesa Cattolica e rimane per sempre, rimane completamente in così. E poi va avanti col testo, la Chiesa di Cristo esiste come Chiesa Cattolica e viene condotta da quelli che vengono dopo Pietro, e assieme ai cardinali con lui. Non voglio leggere ancora di più, solo un passo ancora. La Chiesa di Cristo e la Chiesa Cattolica e rimane per sempre, così l'ha deciso il Concilio. Questo è l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Che cosa si può dire su questo? Noi tutti sappiamo che c'è solo una Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primi nati, dei primogeniti, gente che hanno vissuto la grazia di Dio personalmente, ma noi vediamo che va sempre avanti. Dal Vaticano poi si va avanti con l'ecumenismo, le riunioni dei 3.000 delegati in Porto Alegre, e qui viene detto la luce di Cristo può solo illuminare quando noi coraggiosamente andiamo la via della riconciliazione, dell'unità. Secondo 2 Corinti 5 abbiamo la riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo annunciamo, riconciliazione nel mezzo della Chiesa non è la soluzione, solo la riconciliazione con Dio, così come alla croce del Golgota è avvenuto, è la soluzione. Poi ancora viene detto che in settembre 2007 il vostro desiderio sarà compiuto nel pellegrinaggio ecumenico e europeo. Ci sarà in Romania un incontro, tutto va avanti velocemente per avere l'unità fra le chiese, le grandi chiese, e poi fra tutti gli altri, si vuole arrivare a questo. Poi ancora il Papa visita novembre 2006 la Turchia, e poi con l'uomo più importante della Chiesa Cattolica si va avanti a Gerusalemme, a Israele. Un cardinale arabico cattolico, un conoscitore, un uomo che ha studiato il Talmud e a capo di questo, che cosa si può dire di questo? Io vi ho promesso di non rimanere a lungo con queste cose, voglio soltanto dire questo su questo, senza voler far male a nessuno, quando per esempio la Chiesa Cattolica dice: noi siamo l'unica Chiesa che Cristo ha stabilito, noi siamo la Chiesa che è stata data a Pietro e noi siamo i suoi discendenti. Che cosa rimane alla gente altro che credere questo e di abbassarsi? Ma quando loro, solo se loro non conoscono la Bibbia e la storia, e per questo l'informazione divina dalla parte della scrittura e anche dalla parte della storia. Ognuno che ha studiato perlomeno un semestre, un periodo a scuola, sa che i primi 300 anni sono andati avanti senza la Chiesa Cattolica, fino al sotto Diocleziano nel 311 c'è stata una persecuzione tremenda, c'erano in quel tempo solo delle chiese cristiane e tutte sono state perseguitate. E dopo il 311 fece quel viaggio, la madre di Costantino fece viaggio a Gerusalemme, è venuto questo, è successo questo, lo dico questo affinché tutti sappiano che ogni chiesa, comunque si possa chiamare, non può guardare indietro a Gerusalemme, all'originale. E adesso abbiamo il compito, la parola originale, il vero Evangelo di Gesù Cristo, di annunziarlo affinché noi ritorniamo all'originale, affinché possiamo essere riportati all'originale. Fino adesso ognuno vive disperso. Adesso un punto importante, anche se solo per informazione, in tutte le chiese protestanti e linee protestante viene fatta la stessa confessione di fede. Il fratello Mena e io eravamo tanto sorpresi quando in una chiesa pentecostale in Manila c'era il credo cattolico, venne detto davanti a tutti: io credo alla Chiesa Cattolica Apostolica. È perché loro non vedono questo e pensano che questa è davvero la Chiesa originale. Allora, per questo vogliono unirsi a essa e cercano la loro via per ritornare a Roma. E questo è in armonia con Apocalisse 17, dove le figlie ritornano nel grembo della madre, e tutto questo nella scrittura viene mostrato come grande Babilonia. Adesso mettetevi davanti agli occhi, noi come il più piccolo gruppo, la schiera così piccola, disprezzata come nessun altro nella terra, abbiamo trovato grazie davanti a Dio in questi giorni. La sua parola originale, di crederla, di ascoltarla e di credere, e di farci correggere in modo biblico. Adesso ancora una parola a tutti quelli che hanno ascoltato dell'Islam. Voi sarete d'accordo con questo, che noi dall'11 settembre 2001 alcune informazioni, abbiamo ricevuto delle informazioni, avete ascoltato anche quello che il capo di Teheran disse, che Israele non può esistere, e questo bisogna mettere davanti agli occhi. In quest'anno esattamente 3.010 anni fa Davide è stato proclamato re sopra Israele. Nel 1969-96 ha celebrato i 3.000 anni di Davide, e poi un paese che Dio ha dato al suo popolo non dovrebbe esistere. Un popolo non dovrebbe vivere. Chi ha il diritto sopra la vita di altri? Ma adesso questo punto me l'ho scritto, quando per esempio della gente nell'Islam credono quello che Mohammed ha detto, allora hanno l'informazione dell'anno in cui Mohammed, mi sono annotato il monte dove lui in questo monte Iraq ha scritto con apostrofo, e ha ascoltato una voce, e da quella grotta è venuto fuori, ha guardato verso il cielo, e Gabriele è apparso nel cielo e gli disse: oh Mohammed, tu sei il messaggero di Allah e io sono Gabriele. Chi conosce questo un po' sa esattamente che nell'Islam viene detto che l'ultima rivelazione era l'ultima rivelazione che Dio diede e doveva dare agli uomini nella terra, e 1 miliardo di islamici vivono con questa convinzione. Loro per questo vogliono che questa ultima rivelazione, vuole che tutto il mondo riceve questa informazione. Per noi è Gesù Cristo la prima e l'ultima, la prima e l'ultima rivelazione di Dio su questa terra. Tutte le promesse del Vecchio Testamento hanno trovato compimento in Lui, ma questo lo menziono solo per mostrare in che distretta la gente per mezzo delle religioni vengono portate, convinti che questo era il profeta. Gabriele ha parlato con lui, e poi vengono in distretta e portano altri in distretta. Qui abbiamo un libro che nel Vecchio Testamento annunzia tutto il piano di salvezza, lo dice in anticipo, e poi abbiamo il Nuovo Testamento con la conferma che tutto quello che Dio aveva annunziato e promesso ha trovato compimento. E lo dico volentieri che nel Nuovo Testamento 845 volte sono stati presi, citati dal Vecchio Testamento. È stato un'edificazione su questo, e si potrebbe domandare chi ha ascoltato, visto qualcosa, possiamo prendere la scrittura, magari Prima Corinti 15, e leggere che il Signore dopo la risurrezione sia manifestato ai Suoi, e a più di 500 fratelli l'hanno visto insieme. Abbiamo dei testimoni oculari, abbiamo gli uomini di Dio che hanno potuto scrivere quello che i nostri occhi hanno visto, quelle che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Questo ve lo annunziamo a voi. Ci sono stati dei testimoni oculari e dei testimoni che hanno udito. Noi siamo riconoscenti per questo. Gesù Cristo, il nostro Signore, dice: voi sarete miei testimoni, fratelli e sorelle. Con queste due religioni principali l'ho menzionato. Gli uni dicono: noi siamo la Chiesa di Cristo, in cui è la salvezza, in cui solo si può trovare salvezza, quindi tutti devono ritornare indietro. E l'altra grande religione, hanno più di 1 miliardo di persone che gli appartengono. E poi l'ultima rivelazione che Dio ha dato all'umanità sulla terra, e la gente vengono in una distretta interiore, e poi viene il messaggio meraviglioso della grazia, del riconciliamento, del perdono, il messaggio che noi personalmente possiamo sperimentare, avere un'esperienza con Dio, un ravvedimento, un nascere di nuovo, che Dio fa questo per grazia in noi e nei nostri cuori, e mettiamo questo nei nostri cuori. Poi abbiamo i 4 Evangeli che effettivamente dalla nascita del nostro Signore fino alla sua salita in cielo narrano tutto nei particolari. E poi abbiamo gli Atti degli Apostoli, l'inizio, la fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, lo spargimento dello Spirito Santo, è quello che ha portato questo per benedizioni. Abbiamo la Chiesa originale come esempio qui negli Atti degli Apostoli, e questo lo possiamo vedere. La Sacra Scrittura non parla di un discendente di Pietro, non parla di qualcuno che deve sostituire Cristo. Tutte queste cose non sono scritte nella Santa Scrittura. Quanto tempo ancora possiamo parlare così chiaramente? La parola vera, il meraviglioso Evangelo di Gesù Cristo, quanto tempo possiamo ancora annunciarlo così? Abbiamo menzionato gli Atti degli Apostoli. Questo è l'esempio originale, la Chiesa originale, come l'abbiamo detto tante volte. Così come era la prima predica, così deve essere l'ultima predica. Così come era il primo battesimo, così deve essere l'ultimo battesimo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Quindi non l'unione globale di chiese e religioni, ma Giovanni 17:23: Padre, tu in me e io in loro, affinché arriviamo alla perfezione nell'unità. E per questo devono, per grazia, servire le nostre riunioni. Non si tratta di essere in armonia con una comunità, con una fede, ma qui si tratta di essere in armonia con la parola di Dio e con Dio, di credere come dice la Scrittura. E poi abbiamo le lettere degli Apostoli, dove la vita della Chiesa, dove i doni, dove i ministeri vengono mostrati nell'insieme per l'edificazione della Chiesa. E poi abbiamo tutti i temi, i differenti temi sul tempo della fine, sulla prima risurrezione, sulla seconda risurrezione, sul regno millenario. Abbiamo su tutti i temi che appartengono al piano di salvezza del nostro Dio, appartengono tutto in un libro, e lo Spirito di Dio conduce in tutte le verità, ma noi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito di Dio. E poi, dopo tutte le lettere, abbiamo i 22 capitoli dell'Apocalisse, dove le ultime cose vengono mostrate nella lingua internazionale. Si parla dell'Apocalisse, lo scoprimento di tutto quello che alla fine del tempo della fine, o nell'insieme della fine di questa epoca, succederà. E poi ci sono quelli che interpretano la Bibbia, che leggono Apocalisse 1 e che Giovanni nel giorno del Signore è stato rapito in spirito, e scrivono: questo era una domenica. E lo dico questo soltanto per questo motivo, con cuore riconoscente, che Dio ci ha aperto la mente per le Scritture. Quando nel Vecchio Testamento, se in Isaia 13 o in Gioele 2 o in Sefania 2 o in Malachi è scritto del giorno del Signore, allora sappiamo che cosa è il giorno del Signore, che cosa contiene questo giorno e cosa succederà in quel tempo, che c'è da vedere un sabato o una domenica col giorno del Signore. Quando Paolo scrive: il giorno del Signore viene come un ladro, e Pietro scrive lo stesso. E poi abbiamo la completa descrizione di quello che succederà nel giorno del Signore fino a Apocalisse 6, dal versetto 12, dove è scritto quello che nel Vecchio e nel Nuovo Testamento era stato annunziato. Leggo solo questo un versetto, Apocalisse 6, versetto 12. Guardai di nuovo, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò come sangue. Si può leggere ancora, va più. E poi nel versetto 17, il finale: perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? E Pietro negli Atti, in Atti 2, nella prima predica, l'ha già detto, e questo è anche qualcosa di meraviglioso. All'inizio, 2000 anni fa, ha avuto già complessivamente, ha veduto tutto questo. È scritto in Atti 2, nel versetto 20, il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Gioele capitolo 3 è scritto, l'abbiamo menzionato, l'abbiamo letto tante volte e abbiamo mostrato questo. Perché lo diciamo questo adesso? Voglio esprimerlo così. A me mi fa male nel cuore. Il tempo della grazia va verso la fine. L'umanità viene lasciata nelle tenebre. Per mezzo delle religioni viene condotta accanto a Dio, e la parola di Dio passano al lato. I passi biblici si mettono come decorazione per adornare qualcosa. E cos'è il risultato finale? La perdizione. I ciechi conducono i ciechi e poi tutti cadono nella fossa. Per noi è una grande distretta. Vogliamo aiutare e vogliamo chiamare gli ultimi. Vogliamo dare l'ultima chiamata affinché l'umanità vede questo e vede che il tempo della grazia va alla fine e che poi viene il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, abbiamo effettivamente una grande responsabilità davanti a Dio. Dio ci ha dato questo, la verità della parola, di annunciarla così in modo che gli ultimi che Dio vuole chiamare fuori, questa chiamata santa, la ascoltino e possano seguire il Signore. Il fratello Rus ha letto già dal Salmo e io voglio leggere dal Salmo 98 e poi ritornare a Apocalisse. Nel Salmo 96 abbiamo letto all'inizio: cantate al Signore un cantico nuovo. Così incomincia il Salmo 89. Cantate il cantico 98. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché ha operato prodigi. Penso a Giovanni 19:30, dove il Signore dice: è compiuto. Grandi prodigi ha fatto Lui. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni, si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Ancora viviamo nel giorno della salvezza, di grazia. No, viviamo ancora nella grazia. Ma il tempo della grazia ha avuto un inizio e il tempo della grazia avrà una fine. E per convinzione noi crediamo che adesso viviamo al tempo del tempo della fine. E che la profezia biblica nel suo insieme viene a compimento. Non vogliamo passare alla parte politica. Che si tratta dei paesi intorno a Israele e con quello che succederà con i popoli del nord e quello che stanno facendo contro Israele, abbiamo delle profezie bibliche che si compiono in questo tempo e non c'è bisogno di essere interpretati, hanno bisogno di essere viste nel compimento. Poi abbiamo in Apocalisse, Apocalisse 5, dal versetto 9 ci viene detto il nuovo cantico. Nel Vecchio Testamento cantate un cantico nuovo, e qui in Apocalisse 5 versetto 9 essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Nel Vecchio Testamento cantate al Signore un cantico nuovo, e qui in Apocalisse viene cantato prima quelli che sono nel cielo e poi dalla Chiesa, dalla schiera redenta, tutti i popoli, lingue e nazioni. Fratelli e sorelle, nell'ultimo tempo abbiamo parlato della chiamata fuori della separazione, di essere riportati indietro all'originale. Abbiamo parlato di questo, abbiamo fatto il paragone che Dio per primo ha eletto Abramo, Genesi 12, il Signore ha parlato con lui personalmente, si è rivelato a lui, gli ha dato delle promesse di benedizione, gli ha dato delle promesse in tutti gli altri capitoli. E poi vediamo Isacco e Giacobbe, vediamo i 12 patriarchi e vediamo come sono andati nella schiavitù e come dopo 430 anni è venuta, sono stati tratti fuori, perché Dio aveva detto ad Abramo: dopo 400 anni visiterò la tua discendenza e le libererò, separati sotto altri popoli, ma come un popolo messo a parte, consacrati al Signore per un motivo particolare, cioè di annunziare il piano della salvezza. È quello che nel Nuovo Testamento doveva succedere per poterlo, guardando indietro, possiamo dire è successo, per annunziare tutto questo. E noi vediamo le due cose, vediamo il Vecchio e vediamo il Nuovo Testamento, e ci rallegriamo che Dio ha vegliato sulla sua parola e veglia sulla sua parola, e lo farà finché noi dalla fede arriviamo al vedere. Di che cosa si tratta adesso? Si tratta di te e di me, si tratta di noi personalmente, di ognuno singolarmente, che noi effettivamente abbiamo il collegamento con Dio, che noi non abbiamo religione, non una confessione di fede particolare, ma che noi crediamo, come dice la Scrittura, e che noi abbiamo la nostra esperienza personale di salvezza con Dio, che noi veramente dallo Spirito veniamo convinti di peccato, dall'incredulità della giustizia, come ci viene detto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16. Quando lo Spirito della verità verrà, convincerà, aprirà gli occhi al mondo, convincerà del peccato, della giustizia e del giudizio. E in quel momento dove lo Spirito di Dio ci convince di peccato, della giustizia e del giudizio, allora vengono delle lacrime di pentimento e noi veniamo al Signore così come siamo, ci consacriamo a Lui la nostra vita e riconosciamo che noi il giudizio ci ha colpito, che la colpa è su di noi e che la nostra colpa è stata messa sull'agnello di Dio, come Giovanni disse: vedete, questo è l'agnello di Dio che ha portato i peccati del mondo. Fratelli e sorelle, non possiamo parlare del compimento se non parliamo delle cose iniziali dell'essere credente. Voi sapete quello che io spesso dico. Io voglio predicare la parola così, in modo che tutti quelli che ascoltano la parola di Dio dalla mia bocca, voi non venite qui per ascoltare la parola di un uomo, voi venite per ascoltare la parola di Dio che rimane in eterno. La parola santa è come in Apocalisse 14:6 è scritto, è un Evangelo valido eternamente. Adesso ascoltate attentamente la chiamata fuori, è solo per il popolo di Dio e di questo dobbiamo stare attenti, non in generale come in un'evangelizzazione. Ma voi, mio popolo, venite fuori, separatevi. Dobbiamo appartenere al popolo di Dio per parlare con Paolo, per dire come Paolo, come membri nel corpo di Gesù Cristo. Questo è il punto. La Chiesa viene mostrata come il corpo è unita il corpo è unito al capo e il capo col corpo. Dal capo tutto il corpo, tutti i membri singolarmente vengono mossi secondo come vuole il capo, e questo ci vuol dire chi appartiene veramente al popolo di Dio, chi è una parte del corpo di Gesù Cristo, ascolterà e può ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiesa, alle Chiese. Per questo Paolo scrive: l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito, perché bisogna giudicarle spiritualmente e devono essere capite spiritualmente. E questo anche abbiamo detto 6-7 volte in Apocalisse 2 e 3. Il messaggio viene dato ai messaggeri, ma anche alla fine viene detto: chi ha un orecchio per ascoltare, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Non è scritto quello che dice il messaggero, ma quello che lo Spirito per mezzo della parola dice. anche questo per grazia l'abbiamo potuto vedere in modo chiaro qui in 2 Corinti 6, la separazione, la chiamata fuori, accetteranno soltanto persone che sono destinate a questo, a appartenere alla Chiesa sposa, a essere partecipi della prima risurrezione, perché solo coloro che appartengono alla Chiesa sposa ascolteranno la voce dello sposo. E per questo in Matteo 25 la chiamata a mezzanotte, vedete lo sposo viene, preparatevi a incontrarlo. E questo è il tempo in cui viviamo adesso. E quando sempre menzioniamo che il fratello Branham da Dio in modo particolare è stato usato, non andiamo qui e lì e diciamo il fratello Branham ha detto questo o il profeta ha detto questo, ma siamo condotti alla parola, nella parola, e la parola dice, e la parola è l'assoluto, la parola è quello che è valido per sempre, è definitivo, e questo ci separa anche da altre direzioni nel mezzo del messaggio del tempo della fine. Noi siamo ritornati alla parola originale dell'inizio, e questo dobbiamo dirlo sempre. Anche il più grande profeta può essere solo può solo indicare, ma la via è il Signore. Il più grande profeta può annunziare la parola, ma il Signore è la parola. Il più grande profeta può annunziare la verità, ma il Signore è la verità. Il nostro Signore è la via, la verità e la vita. E così abbiamo, per la grazia di Dio, afferrato, o per rivelazione ci è stato dato, che Dio, come in quel tempo 2000 anni fa, ha mandato Giovanni come un uomo mandato da Dio, chiamato per compiere quello che era scritto in Malachi 3:1, ma qui è il punto, nel momento quando il ministero del suo era finito, tutti si sono collegati all'altro ministero che seguiva e potevano seguire il Signore, per cui era stata preparata la via affinché lo sposo e la sposa venivano insieme. Così ecco il ministero del fratello Branham, tutto viene riportato nel giusto posto, tutto viene ristabilito, ma tutto questo che deve essere ristabilito è opera di Dio sotto il suo popolo che crede in questo tempo a Lui, e Lui ti ha dato le promesse, e prima che vengano a compimento le promesse effettivamente dobbiamo credere di cuore, e poi possiamo essere partecipi del compimento. Leggiamo ancora 2 o 3 passi biblici che ci mostrano quello che vuol dire e quello che opera la parola in coloro che la credono, l'accettano e camminano nella luce della parola. Prima Giovanni 5, prima Giovanni 5, qui possiamo leggere nel versetto 11, da 11 a 13, si tratta del nostro collegamento con Dio. Prima Giovanni 5, dal versetto 11, e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Versetto 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E poi il riepilogo, nel versetto 19-20, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Cari fratelli e sorelle, cari amici, abbiamo parlato prima delle religioni, abbiamo visto quello che loro credono da parte loro stessa, secondo quello che loro confessano, secondo la loro confessione di fede o il loro insegnamento. Noi abbiamo qui fatto il paragone che Giovanni dice: noi siamo da Dio e tutto il mondo è nel potere del maligno, tutto il popolo, il mondo religioso è stato ingannato fino a questo giorno, e la cosa più brutta è se già nelle religioni dappertutto c'è molto errore, ma quando nella fede che noi ci è data, ma quando parliamo del cristianesimo, la parola cristianesimo non è la Bibbia, ma diciamo così, nel cristianesimo, in 347 chiese differenti vengono date delle interpretazioni, interpretazioni particolari, insegnamenti particolari vengono presentati davanti al popolo, e tutti, viene detto, se credono così come gli viene insegnato, allora saranno salvati, e se questo non basta, allora gli viene fatto ancora una promessa particolare, allora tutto è fatto. Come è con questa gente, che come sarà coloro quando si risvegliano nell'altra parte, nell'aldilà, e malediranno tutto questo perché sono stati condotti nell'errore. Fratelli e sorelle, l'eternità è lunga, se ci sarebbe un'altra opportunità di correggere le cose, allora non vorremmo essere così, non vorremmo gridare così forte, ma un'altra opportunità non c'è. Così come l'albero cade, così rimane. Ebrei 9, e agli uomini è dato una volta di morire e poi viene il giudizio. Voi sapete, in tutti i viaggi missionari sono stato in tutto il mondo, magari non si dovrebbe dire, col fratello Mena, in Bangkok sono andato in un tempio, uno si sente male quando vede la gente la gente che crede ai serpenti e si abbassano davanti ai serpenti e come li implorano. E ho visto questo in India, come l'elefante e la gente come erano nel Tempio d'Oro dei Sikhs. Ho tolto le mie scarpe come gli altri, dovevo farlo, non mi è piaciuto, ma ho dovuto fare come gli altri, e ho visto quello che c'è lì mostrato. Io sono andato dappertutto nel mondo, ho conosciuto il mondo e le religioni, le ho viste in vivo, e dappertutto c'è adorazione, dappertutto c'è timore, e nonostante tutti vengono condotti nell'errore. Ditemi, chi lo può sopportare ancora questo? Chi può guardare senza dire nulla? Quanto tempo ancora Dio guarderà ancora così, che tutto il mondo effettivamente passa al lato, passa da parte, e tutto viene condotto nella perdizione? Negli indiani la vacca è sacra, facciano come vogliono, ma io devo avere il diritto di dire a questa gente la verità, e dire la vacca è solo una vacca. Qui c'è la redenzione nel nostro Signore, e se uno si alza di mattino presto, come io faccio dalla mia gioventù, e si esce fuori, si vede come gli uomini indiani prendono quello che la vacca ha eliminato e si lo mettono nella fronte e consacrano questo. Io menziono questo oggi, queste cose, per questo motivo, perché mi fa male il nostro Signore Redentore. Da tutti i popoli, lingue e nazioni, così abbiamo letto, si è chiamato fuori un popolo, una chiesa, e oggi di quello che è stato menzionato voglio mettere davanti in voi, che Dio, affinché noi preghiamo che Dio ancora una volta fa qualcosa, non per me e magari non per te, ma per la volontà di coloro che vanno nella via della perdizione, per servire loro. E poi guardiamo nel proprio paese, nel nostro paese, e allora come veniamo mostrati come uomini che non accettano la Trinità, e così seguono una via dell'errore. Che cos'è la dottrina dell'errore? La dottrina biblica non è sbagliata, solo quello che non è scritto nella Bibbia, è stato insegnato nella Bibbia, solo questo può essere una via dell'errore. E per questo noi a tutto il mondo possiamo dire apertamente, particolarmente nel nostro paese, dove è scritto di una Trinità nella Bibbia, dove è scritto di tre persone divine nella Bibbia, che possono parlare una con l'altra e che si possono consigliare, dove è scritto che il Padre nell'eternità aveva un figliolo nel cielo e l'ha generato, dove è scritto nella Bibbia un'unica volta spirito celeste o figlio celeste, perché Padre celeste, perché lui è diventato in Gesù Cristo nostro Padre. È tempo in cui la verità rimane verità e che l'errore viene mostrato come errore. E poi col battesimo, ci viene, che cos'è il battesimo biblico, come hanno battezzato Pietro, Filippo, Paolo, o come quando in qualche concilio è stato stabilito. Anche questo, in questo luogo l'abbiamo detto e lo suoneremo dappertutto. Noi non crediamo quello che hanno detto i patriarchi della Chiesa, io non credo a nessuna Chiesa, io credo a Gesù Cristo, che ha redento la Chiesa, che edifica la Chiesa, e per grazia possiamo partecipare a questa Chiesa. Se qualcuno dice io credo alla Chiesa Santa, Cattolica, Apostolica, che cosa serve la fede in una Chiesa? Che cosa gli serve a un uomo? Niente. E questo è il punto. questo è l'ostacolo, gli ostacoli gli vengono messi davanti all'umanità e la gente non viene, non può superare questi ostacoli, e per questo è scritto: preparate la via al Signore, appianate una via per il nostro Dio, togliete gli ostacoli e lasciate passare il popolo di Dio, come è scritto: lascia uscire il mio popolo affinché mi possa servire. Così è anche nel nostro tempo, nei giorni biblici, quelli che diventavano credenti erano battezzati secondo con chi crede e sarà battezzato, prima la fede. E poi veniamo a Romani 10: chi ha creduto alla nostra predica e chi è stato rivelato il braccio del Signore. Fratelli e sorelle, io voglio che voi sappiate questo: in questo luogo noi crediamo soltanto così come dice la Scrittura, tutto il resto lo fanno tutti gli altri, quindi noi non abbiamo bisogno di fare lo stesso, ma il nostro compito rimane veramente fino alla fine di chiamare fuori. Ma prima che noi possiamo chiamare altri fuori, noi stessi dobbiamo essere chiamati fuori, dobbiamo venire fuori. Potete leggerlo negli Atti degli Apostoli, capitolo 13, c'è stata una separazione, ma nel capitolo 19 questa separazione si è fatta di quelli che non credevano. Molto importante, Atti 13, dal versetto 1 fino a 3, versetto 2 e 3, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alle quali li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Separatemi questi due, mettetemi da parte questi due uomini per l'opera alla quale li ho chiamati. E poi viene la separazione fra quelli che hanno ascoltato la parola e fra quelli che l'hanno ascoltato ma non l'hanno accettato. Atti 19, dal versetto 8, poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Quindi, prima la separazione di quelli che avevano da portare il messaggio divino e poi la separazione di quello che avevano nella fede ricevuto il messaggio divino. In tutti i paesi abbiamo vissuto questo, e a un certo punto viene una decisione e il Signore dice: io sono venuto per fare una separazione affinché i ciechi vedono e quelli che vedono diventano ciechi. E loro dissero: siamo noi ciechi. E il Signore dice: se voi sareste ciechi non avreste peccato, ma perché voi dite che vedete vi rimane il vostro peccato. E riepiloghiamo quello che oggi qui abbiamo voluto mostrare, per mostrare che Dio rimane nel suo piano di salvezza, che non cambia nulla, non solo ogni dottrina, ogni pratica, tutto, sì, effettivamente tutta la parola di Dio rimane così come è. E noi crediamo, secondo Giovanni 7,38, al nostro Signore, come dice la Scrittura. Tutto il resto non è per noi. In qualunque religione, in quale chiesa possa essere detto, poco tempo fa l'ho detto, quando col fratello Menat ero in Varsavia nell'università cattolica, e in un giorno avevamo una pausa e dopo la pausa c'erano le domande, e la domanda prima che mi è stata data è se io credo che Maria è stata nel corpo rapita in cielo, e il professore era il mio traduttore, e con tutta la tutti quelli che studiavano la teologia erano lì, e come dall'alto del cielo mi è venuta la parola del Signore, Giovanni 3:13, nessuno è salito in cielo, solo che colui che è venuto dal cielo, cioè il figliolo dell'uomo che è nel cielo. E così io conosco la mia Bibbia, e l'ho aperta e l'ho letto, e lì è venuto come una bomba, è venuta. Questa domanda era già risposta con un versetto dalla Bibbia, questa domanda era già data la risposta, e poi è venuta la seconda domanda. Non abbiamo bisogno di dire una risposta da noi stessi, qui è la risposta, qui è la risposta a ogni domanda. Quello che succede nel mondo è davvero inganno, e quando Giovanni dice il mondo è in potere del diavolo, e quando noi mettiamo l'accento che Dio alla fine del tempo della grazia riporta tutto indietro affinché la Chiesa di Gesù Cristo, comprata col suo sangue, la schiera comprata col suo sangue, la Chiesa dei primogeniti che aspetta come sposa e viene preparata per la venuta dello sposo e viene riportata allo stato originale in armonia con Dio e con la parola di Dio. Questo è la cosa principale nel messaggio divino, e così anche al fratello Branham gli è stato detto, così come Giovanni il Battista ha preparato la prima venuta di Cristo, così sarai mandato con un messaggio che preparerà la seconda venuta di Cristo. E ancora una cosa, non dite a nessuno, il mio Signore non viene ancora, e non dite a nessuno, non dite che tu sai ora è tempo, ma capiamo adesso che il nostro Signore disse, quando vedete che queste cose succedono, allora sapete che è vicino, che è davanti alla porta, e così è. Sia ringraziato il nostro Signore che veglia sulla sua parola, che è la sua promessa principale. Per questo tempo ha compiuto questa promessa principale affinché tutto possa essere messo nel posto giusto. Magari qualcuno dice, molti possono dire lo stesso, sì, possono dire, allora possono venire, qui c'è posto dappertutto, possono prendere la parola di Dio e paragonare, non siamo un monastero, siamo una chiesa aperta, e qui la parola di Dio può essere annunziata liberamente. ma questo venga detto, questa parola non può sussistere a questa parola. Dio ha ragione per sempre e in eternità, e per questo, se tutti gli altri si prendono il diritto di credere quello che hanno è stato concluso nei concili da uomini che non conoscevano a Dio, potete leggere, i padri della Chiesa si sono convertiti al cristianesimo, Tertulliano e tutti gli altri si sono convertiti al cristianesimo. Io non conosco una conversione al cristianesimo, io conosco solo una conversione in Gesù Cristo, il mio Signore Redentore. A volte bisogna leggere anche la storia della Chiesa per vedere come tutto è venuto fuori. E chiudo col pensiero che già ho detto, noi abbiamo un grande dolore che portiamo, non giudichiamo nessuno, non condanniamo nessuno in nessuna religione, ma noi portiamo un grande dolore che perché l'umanità viene ingannata e viene condotta con cerimonie religiose finché si svegliano all'aldilà e sono passati accanto al tempo della grazia. Se oggi nel nostro mezzo ci sono degli uomini che vogliono, no, che ancora non hanno consacrato la loro vita a Dio, questo sarebbe un tempo buono. Dio ci benedica e sia con noi. Amen. Magari le sorelle ci cantano ancora un cantico, ci alziamo prima che preghiamo e che ringraziamo il Signore insieme. Abbiamo dei cantici meravigliosi che il coro canta e le due sorelle cantano anche dei bei cantici. Apriamo i nostri cuori affinché Dio ci possa benedire. Lavami nel sangue prezioso di Gesù. Signore, solo a te voglio consacrare la mia vita. Adesso e per sempre sono tuo. Lavami nel sangue prezioso di Gesù. Und ewig bin ich da. Asche mich in Jesus teure Blut, in den Tod erlinken der Blut. Nur dir allein, will ich mein Leben neu, jetzt und ewig bin ich da. Toire blu, dentro della niche ne flu, nel mio dia lai, jetzun ewig bin ich da. Mich in Jesu teure Blut, in der anigende Flut, er nur die allein. Jetzt und ewig bin ich da, mich in Jesu teure Blut, in der Nähe der Einigen Enden. Hier nicht mehr neben, jetzt und ewig bin ich da. Amen. Inchiniamo i nostri capi, rimaniamo in preghiera. Lasciatemi domandare se ci sono alcuni che vogliono consacrare la loro vita a Dio. Alzate la mano. C'è qualcuno qui? Grazie, 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 grazie. Oh Dio, vi benedica. Quanti vogliono essere pronti quando il Signore viene? Amen. Amen. Cantiamo ancora così come sono, così deve essere. Si spenso mossa nismaina no tu alla dai blu. Wäsch mich von so der Joko des Lamischko Ischko. Amato Signore, abbiamo ascoltato la chiamata. Tu stesso hai detto: venite a me voi tutti che siete carichi, io vi voglio dare pace per la vostra anima. Amato Signore, tu sei il nostro Redentore, la tua parola anche oggi non è andata a vuoto, ma opera quello per cui tu la mandi. Signore fedele, accetta tutti quelli che vengono a te, perdona tutti, facci grazia, anche se i peccati sono così rossi come il sangue, che diventano bianchi come la neve, lavaci per mezzo del tuo sangue e che la tua parola ci possa penetrare e il tuo spirito ci possa condurre in tutta la verità. Amato Signore, ti ringraziamo per la tua presenza, ancora tu salvi, ancora guarisci, ancora liberi, ancora benedici. Ti ringraziamo e lodiamo la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Alleluia, alleluia, ringraziate il Signore, lodate il suo nome, alleluia, alleluia, oh Dio, oh Signore, sì, con la tua Chiesa, col tuo popolo, chiama fuori, rivelati, mostraci la via. O amato Signore, ti ringraziamo per la tua presenza. Tu sei in questo luogo, tu ci hai parlato. Alleluia. Lode e onore sia a te portata nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutti dicano alleluia, alleluia. E tutti dicono amen, amen. Potete sedervi. Ancora l'informazione. Se ci sono in mezzo a noi alcuni che sono nuovi e che vogliono, hanno consacrato la vita a Dio, i nostri fratelli dopo il ministerio sono a disposizione. Se c'è qualcosa che uno vuole dire ancora, vuole domandare, o se c'è del bisogno di preghiera personale, rimanete qui, noi siamo qui per servire tutti con l'aiuto di Dio.